Legge elettorale, via libera della Camera, liste bloccate, super premio di maggioranza, indicazioni del Premier, festeggiamenti in aula dalla maggioranza, ma l'iter è ancora lungo e le divisioni tante e trasversali. Iran, bombardamenti statunitensi nella notte per controllare Hormuz, Teheran replica, non permetteremo all'America di interferire sullo stretto, invia droni sulle basi militari statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain. Oggi la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova che provocò 43 vittime. A quasi 8 anni dalla tragedia, 57 imputati sono chiamati a rispondere di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Prato, il giudice del lavoro ordina lo stop al presidio dei lavoratori dell'H, azienda di logistica per il pronto moda che ha annunciato 95 licenziamenti. Il tribunale accoglie il ricorso e dichiara la protesta illegittima. I sindacati denunciano è un attacco al diritto di sciopero. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Super premio di maggioranza, indicazione del candidato premier, liste bloccate. La Camera ha approvato poco fa la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Tra le proteste dell'opposizione e al termine di una seduta piuttosto movimentata, dopo il voto finale in aula, la maggioranza ha festeggiato, ma l'iter della legge è ancora lungo, soprattutto alla luce delle profonde e trasversali divisioni che ha evidenziato tra gli stessi partiti di governo. In diretta da Montecitorio, Anna Bredice. Buongiorno Anna.
Sì, buongiorno, buongiorno. Quindi alla Camera è stato approvato con una seduta piuttosto accesa, come avete detto voi, con tanto di cartelli, gli interventi anche dei commessi. Una tensione, diciamo un clima che poi si è ripetuto anche qui adesso poco fa, pochi istanti fa, anche qui nel transatlantico, con un confronto tra Donzelli e Conte, Donzelli che aveva fatto un intervento in aula che sembrava quasi di commiato, poi a Conte ha detto non vi preoccupate, staremo ancora un anno al governo, e Conte ha detto ma noi vi manderemo a casa al più presto. Ecco, questo è un po' il clima in cui è venuta l'approvazione della legge qui alla Camera, che naturalmente ora andrà al Senato con il punto interrogativo appunto delle preferenze, di capire se Meloni ci riproverà ancora una volta al Senato, dove il voto segreto non c'è, per introdurre questo schema, che poi preferenze vere non sono, come sappiamo, perché i capilista sono bloccati. La seduta, naturalmente, sono state le dichiarazioni di voto oggi, con una certa tensione anche nella maggioranza, dove soprattutto i leghisti si sono fatti vedere, quelli che non c'erano il giorno in cui appunto c'è stato il voto segreto e la bocciatura di quell'emendamento, che sono accusati, anche se le prove non ci sono visto il voto segreto, della loro assenza e per questo appunto della mancata approvazione, ad esempio Molteni, Giorgetti stesso che non c'era. Ecco, questo è un po' il clima nella maggioranza, di sospetti, e per questo poi Elly Schlein nel suo intervento ha detto Giorgia Meloni passa il tempo a capire chi ha tradito lei, ma lei ha tradito le promesse del paese. Conte invece nel suo intervento a sua volta ha detto non vi permetteremo di trattare il Quirinale come colle oppio. Questo è insomma il tenore della dichiarazione di voto, che non sono andate in diretta TV perché la maggioranza ha negato questo, probabilmente perché sarebbe stato molto pubblica la divisione che c'è stata nella maggioranza nel voto segreto, però come vi dicevo adesso tutto passa al Senato, quando non si sa. A voi la linea.
Grazie ad Anna Bredice, e come diceva appunto la nostra Anna, la legge passa ora all'esame del Senato, la battaglia vera o di propaganda che Meloni ha fatto sulle preferenze potrebbe proseguire anche nei passaggi successivi. Se l'emendamento fosse ripresentato in Senato, la legge dovrebbe fare un ulteriore passaggio alla Camera. Tutto questo non prima di settembre. In ogni caso, le vicende di questi giorni sembrano suggerire che difficilmente la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale a novembre 2027. A Meloni e alla destra, dopo il fallimento di tutte le riforme promesse, non resta che buttarsi sui temi identitari. Quanto al campo largo e all'opposizione, la quadra sembra ancora lontana. Sentiamo Luigi Ambrosio.
A destra l'argomento formidabile per la campagna elettorale lo possiedono ed è parecchio che hanno iniziato a usarlo. A sinistra sono fermi al palo. La destra va forte con le campagne contro gli immigrati, in particolare quelli islamici, ma in generale contro gli stranieri. Quelli poveri, si intende. Slogan come rimigrazione, espulsione, gare a chi scrive il più draconiano decreto sicurezza, appelli alla spietatezza corroborati da un impianto mediatico che alimenta un clima di esasperazione diffusa. A destra vanno così forte che il loro problema è la concorrenza interna. Meloni, Salvini, Vannacci, tutti contro tutti ad accaparrarsi il titolo di miglior difensore dell'italianità sotto scacco dell'immigrazione. Eppure l'Italia ne ha di problemi che sarebbero la priorità. Il lavoro, la stagnazione economica pluridecennale, il clima, i salari, l'impoverimento, il gap tecnologico, il declino industriale, l'assenza di una visione strategica che non sia ridotta al turismo, la sanità, i trasporti, la scuola, e se ne potrebbero aggiungere molti altri. Ma le elezioni si giocano sull'immigrazione, i Maranza, i reati di strada. La responsabilità è anche delle opposizioni. La loro richiesta di elezioni anticipate è durata meno di 24 ore. Lo sanno bene che se si votasse oggi sarebbe un problema. Non hanno un programma comune, non hanno un leader condiviso, si tirano le coltellate sulla politica estera e non parlano la stessa lingua in economia. Hanno visioni ideologiche distanti. Non basta proporre un CLN contro il fascismo, non funziona. Non bastano le dichiarazioni, servono progetti credibili, oppure vincerà di nuovo il populismo di destra.
È terminata attorno alle 10 l'ultima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi. I giudici sono ora ritirati in Camera di Consiglio. La sentenza verrà letta alle 14. Sarà il primo verdetto per la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò a Genova 43 vittime. Gli imputati sono 58, devono rispondere a vario titolo di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Marco Grasso, giornalista del Fatto Quotidiano, ha seguito le udienze e l'inchiesta sul crollo.
Parliamo di un processo imponente con 58 imputati, 60 terabyte di materiale d'inchiesta raccolto, oltre 330 faldoni. I due reati principali attorno a cui ruotano tutte le accuse sono gli omicidi colposi e il disastro colposo. Per gli omicidi colposi vengono richieste due aggravanti, quella dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio colposo sul luogo di lavoro. Perché sottolineo questo aspetto? Perché per come è strutturata la legge italiana è molto difficile riuscire ad avere una certezza della pena sugli omicidi colposi, tant'è vero che siamo nel 2026, quindi a 8 anni quasi dalla strage, e la verità è che se non ci fossero le aggravanti gli omicidi andrebbero prescritti. Gli imputati sono la maggior parte ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia che aveva in carico il ponte, ponte di proprietà dello Stato ma affidato ai privati. I tecnici che non erano nemmeno di Autostrade per l'Italia ma di una società controllata, SPEA, il terzo gruppo di imputati, che è il Ministero delle Infrastrutture. Lo Stato esce come un vigilante distratto che di fatto si fidava della concessionaria privata e ne era in qualche modo succube.
Il conflitto nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz è una linea rossa per l'Iran, in nessun modo permetteremo a Washington di interferire. Con queste parole il portavoce dell'esercito iraniano ha commentato l'ennesima nottata di attacchi statunitensi sull'Iran. L'obiettivo, ha fatto sapere il Pentagono, era ancora una volta ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran non ha fatto passi indietro, ha aggiunto che se Trump dovesse attaccare le infrastrutture iraniane, Teheran dell'Iran colpirebbe tutte le infrastrutture della regione del Golfo. L'Iran ha risposto ai bombardamenti di questa notte con droni verso le basi militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Siamo in una guerra essenziale ed esistenziale con l'America, ha dichiarato un negoziatore di Teheran. Intanto 35 persone in Iran sono morte durante gli attacchi degli ultimi giorni. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio ospiterà una riunione ministeriale sulla rinascita del terrorismo politico a Washington. L'obiettivo dichiarato è proteggere gli Stati Uniti da quella che Washington ha definito la minaccia antifascista. A settembre il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui ha inserito Antifa nella lista dei gruppi considerati antiamericani, anticristiani e anche anticapitalisti. Nonostante al termine non corrisponda un gruppo reale organizzato, il decreto ha di fatto reso l'antifascismo un nemico interno. All'incontro di oggi sono stati invitati oltre 60 paesi da varie regioni. L'Italia ha accettato la proposta e invierà come rappresentante Emanuele Prisco, sottosegretario agli interni. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
Quello che sappiamo è che l'invito è avvenuto attraverso un documento nel quale si parla della crescente minaccia internazionale di reti di sinistra antifa, terroristi di estrema sinistra vengono chiamati. La verità è che naturalmente non c'è una rete di questo tipo, ma c'è una volontà di creare una macchina, diciamo, di propaganda. Vengono invitati paesi europei dove sappiamo esserci una volontà degli Stati Uniti di far avanzare alcune forze politiche, quindi bisogna fare in modo di sostenere quelle forze che combattono questo rischio per la civiltà europea dovuto all'immigrazione, dovuto all'ideologia LGBTQ, eccetera, eccetera. E poi c'è l'America Latina. A me viene in mente che una retorica del genere in paesi dove hanno appena vinto forze di destra, in alcuni casi con un rischio autoritario, eccetera, penso al Perù, penso alla Colombia, ecco, in quei paesi lì è possibile che l'uso di questa narrazione, per l'appunto, possa funzionare per reprimere eventuali movimenti di protesta. Molti paesi europei hanno detto che non manderanno nessuno perché dicono: ma noi gli antifa non ce li abbiamo, per cui non ci andiamo. Per cui il fatto di andarci è probabilmente l'ennesimo tentativo di stare con un piede dentro e un piede fuori, che è un po' la strategia di Giorgia Meloni e del governo in questa fase, perché si può essere pontieri, perché gli Stati Uniti possono dare una mano in tempi di campagna elettorale.
Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha messo in guardia l'amministrazione Trump dal tentare di influenzare le elezioni. Il Dipartimento di Stato americano ha infatti annunciato un programma di finanziamenti destinato a sostenere in Europa iniziative allineate all'ideologia del movimento MAGA. Gli Stati Uniti mettono a disposizione circa 5 milioni di dollari, saranno destinati a progetti su temi come la sovranità nazionale, l'immigrazione, la censura e l'uso politico della giustizia. Intanto, nonostante gli avvenimenti di Merz, l'estrema destra affine alla corrente MAGA è in costante ascesa in Germania. La popolarità del cancelliere è invece ai minimi storici. Sentiamo il servizio.
Tenta di sorridere, di apparire rilassato, ma la tensione gli è impressa sul volto. Nessun cancelliere prima di lui ha mai registrato indici di popolarità così bassi. Appena il 13% dei tedeschi è soddisfatto attualmente dell'operato di Friedrich Merz, e questo a poco meno di un anno e mezzo dal suo insediamento. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland vola nei sondaggi. A livello nazionale ormai il primo partito con 5 punti di vantaggio sui cristiano-democratici, e nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, dove ai primi di settembre si terranno le elezioni amministrative, potrebbe conquistare addirittura la maggioranza assoluta. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, Friedrich Merz ha lanciato un avvertimento inequivocabile all'indirizzo degli Stati Uniti. Berlino non si mischia nelle campagne elettorali degli altri stati, ha detto il cancelliere, e ci aspettiamo che gli altri stati facciano lo stesso. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva annunciato il sostegno all'Alternative für Deutschland e agli altri partiti di destra europei che condividono, secondo lui, i cosiddetti valori e principi dell'amministrazione di Donald Trump. Un'ingerenza definita come inaccettabile e offensiva dal cancelliere, fiducioso del fatto che il suo governo sarà comunque in grado di contrastare l'avanzata di forze politiche definite da Friedrich Merz come populiste e antidemocratiche.
Era il servizio di Walter Raue da Berlino. Torniamo ora in Italia. Un operaio ha perso la vita questa mattina in una cava in provincia di Treviso dopo essere rimasto schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva. Si chiamava Francesco Vona, aveva 39 anni, è stato travolto dal mezzo in circostanze ancora in fase di accertamento. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei medici. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un collega che ha riportato ferite non gravi ed è stato appunto assistito dal personale sanitario. Chiudiamo con un'altra storia di lavoro. A Pisa il giudice del lavoro ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da 14 aziende del distretto del Pronto Moda Pratese nei confronti del sindacato Sud Cobas, che ha ordinato lo stop immediato dello sciopero in corso nelle sedi della società di logistica H. La decisione arriva nell'ambito di una lunga vertenza che da settimane interessa l'azienda, che ha annunciato 95 licenziamenti. I dipendenti di H protestano anche per le condizioni di lavoro nel distretto del Pronto Moda più grande d'Europa. È un attacco al diritto di sciopero, denuncia ora il sindacato. Sentiamo Luca Toscano di Sud Cobas Prato.
È una decisione che è gravissima, è un provvedimento che dichiara illegittimo uno sciopero, che ordina al sindacato di cessare un presidio sindacale. Il giudice ha scelto di prendere questo provvedimento senza fare un'udienza, senza dare possibilità al sindacato di difendersi, basando la decisione unicamente su quello che è stato scritto e detto dalle aziende. Proprio pochissimi giorni fa un ricorso identico era stato presentato sempre dall'H de Pronto Moda al Tribunale di Prato ed era stato assolutamente bocciato e respinto, per cui c'è di fronte, diciamo, una strategia di depositare ricorsi un po' qua e un po' là, aspettando quello che è accaduto. Si è di fatto eretta a verità una montagna di menzogne e anche di diffamazioni molto pesanti. Una su tutte, qui il 23 dello scorso mese c'è stato un vero e proprio assalto di caporali, di padroni che hanno aggredito violentemente il presidio. Erano più di 200, i lavoratori erano appena una ventina. Questo provvedimento elegge a verità la narrazione dell'azienda, che parla di manifestanti che accerchiano, quindi i titolari delle aziende. Si è deciso che quella realtà non doveva entrare in questo procedimento ed è qualcosa di veramente gravissimo.
Alle 12:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Diana Santini. Alle 15:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.